che fanno un mestiere come un altro. Quelli che accendono un cero alla Madonna perché hanno un nipote che sta morendo. Oh yeah. Quelli che di mestiere ti spengono il cero. Oh yeah. No.
Con questo brano di Enzo Iannacci e Beppe Viola, uscito nel marzo del 1975, si apre l'ultima avventura discografica di Nanni Ricordi, l'inventore dei cantautori tra la fine degli anni 50 e l'inizio dei 60. Un'etichetta che, con buona preveggenza, si volle chiamare Ultima Spiaggia. Ve ne parliamo dal salotto milanese di Nanni Ricordi con i fondatori, lo stesso Nanni, Ricky Gianco, Gianfranco Manfredi e Ivan Cattaneo. Era un pomeriggio d'aprile del 2004.
Quelli che tengono al re, quelli che tengono al Milan, oh yeah. Quelli che non tengono il vino, oh yeah. Quelli che non ci risultano, oh yeah, oh yeah.
Vabbè, partiamo con le...
Sì, dai, tu. Una
cosa, no, Nanni, siamo...
Tu, io non c'entro.
Come non c'entro? Siamo a casa tua, questa volta sei... È l'ultima spiaggia. Io voglio sapere tutto da voi, ma proprio tutto. Questa ultima spiaggia da dove viene fuori? Da quale testa?
Dunque,
e da quale unione?
Il nome mi ricordo benissimo, siccome era una frase prima, ripetuta da Nanni, che è sempre stato un ottimista. Siamo l'ultima spiaggia, siamo l'ultima spiaggia. Allora un giorno ho detto, ma questa etichetta chiamiamola Ultima Spiaggia, che era il termine più...
Certo,
indicato,
infatti,
no?
Non hai fatto nessuna fatica in questo senso.
È per quello che siamo qua adesso, perché è l'ultima spiaggia.
Anche radiofonicamente?
Sì.
Fatevi raccontare da Nanni, che questo è interessante, che a un certo punto persino Mick Jagger voleva entrare nell'ultima spiaggia. E con grande imbarazzo poi Nanni gli ha dovuto spiegare che eravamo una piccola etichetta e non avevamo l'attrezzatura, perché poi forse in realtà lui voleva semplicemente essere prodotto da Nanni in Italia perché aveva litigato con i suoi distributori italiani, però è intercorso questa cosa.
Non lo so.
Nanni sì, non si ricorda, sì. Io mi ricordo perché lui...
No, è molto modesto Nanni.
È stato anche via diverso tempo perché era sempre in giro con Mick Jagger e il suo produttore. E quindi è tornato infastidito da queste case.
Vogliamo
da
parlare
gioco
di queste storie omosessuali alla Radio Svizzera?
No, perché era sempre per case da gioco, Mick Jagger, eccetera.
Mettiamo, per piacere.
Però essendo anche un uomo d'affari, alla fine...
Ci manca solo, ci mettiamo anche noi, grazie ragazzi.
Anche?
Perché non c'era le...
Quindi... La domanda l'ho posta.
Ma lui... è già partito.
Sì.
Nanni a quei tempi era rimasto produttore, siccome faceva politica fondamentalmente, era rimasto produttore di un solo cantante che si chiamava Ninni Carucci, di cui aveva prodotto un disco e con cui poi cercava di fare delle cose. Poi, siccome era un periodo in cui si continuava a organizzare concerti gratuiti per motivi di tipo militante e c'era un'intensa attività creativa, allora poi è venuta fuori l'idea perché non si fa un'etichetta. E quindi ecco, la cosa caratteristica dell'ultima spiaggia è che non è che si è andato a cercare poi artisti da reclutare come singoli, era proprio un gruppo creativo che coinvolgeva tanto in fare dischi quanto per esempio con i pittori del ticinese che facevano le copertine, attività teatrale, concerti. Ivan Cattaneo, Nanni lo ha scoperto in una chiesa, mi ricordo che cantava, una chiesa sconsacrata, ovviamente, che faceva questi vocalizzi come una sorta di Alan Sorrenti all'ennesima potenza, con una 12 corde anche un po' scordata, se non ricordo male.
No, ero io che ero scordato.
E mi ricordo che la sera dopo Nanni mi disse, guarda, ho trovato un ragazzo, una cosa fantastica, uno incredibile, cosa è? Track, e poi immediatamente subito sai decisione, perché era una cosa così che veniva. E bene o male si era tutti coinvolti anche nei progetti degli altri. E questa è stata una cosa molto bella, perché si aveva il senso di appartenere a una comunità artistica. Beh, e sicuramente Nanni questa cosa l'aveva maturata già negli anni Ricordi del 58 con il gruppo dei genovesi, eccetera. È bello sapere di essere un po' coinvolti gli uni con gli altri.
Io posso dire solo una cosa dalla mia esperienza: non so che cosa fosse l'ultima spiaggia, però so che oggi un'ultima spiaggia sarebbe impossibile, perché non c'è nessun personaggio, nessuna persona come Nanni Ricordi, che a quei tempi credeva veramente alla cultura, credeva a rinnovare qualcosa, a creare qualcosa di nuovo, credeva nei cantautori, nella musica, eccetera. Oggi non esistono, anche le etichette più alternative non hanno questa funzione, hanno una funzione soltanto di rubare spazio alle majors, spazio commerciale, basta. Questa invece, assieme alla Cramps, erano veramente le uniche due etichette di quel periodo, nate tra l'altro a cavallo del 76-77, il periodo degli indiani metropolitani, di questo che era visto come un nuovo 68, insomma, quindi soprattutto a Milano, e quindi aveva una funzione anche di tipo politico dietro.
Ma la prima pietra, quindi Gianfranco sostiene che era Nini Carucci?
No, dico, era
così,
io quando ho incontrato Nanni l'ho incontrato per tutt'altri motivi, perché eravamo insieme nello stesso gruppo politico, lì era fresco dell'esperienza della comune di Dario Fo, eccetera, quindi per tutt'altri motivi, tant'è che ricordo che quando, così, tra militanti del gruppo, io delle volte facevo delle canzoncine ironiche, così, eccetera, e Nanni non le ha mai sentite. Poi qualcuno gli ha detto: ma guarda che quello là fa delle canzoni divertenti. Allora Nanni mi disse: vieni a casa mia a farmele sentire. E ricordo benissimo che io andai tutto emozionato a casa di Nanni, che conoscevo già, però fargli sentire le canzoni era un'altra cosa. Per fargli sentire le canzoni, e era proprio il giorno delle Olimpiadi, quelle dei due neri che hanno alzato il pugno sul podio, e io stavo cantando la canzone e Nanni mi interrompe a metà e fa: guarda, perché c'erano questi due che alzavano il pugno chiuso sul cuore. E io ovviamente felice per questi due che alzavano il pugno chiuso, però dice: ma cazzo, proprio adesso devono alzare il pugno a metà canzone, potevano farlo dopo. Però per dirti, il clima era questo, molto amichevole, non c'era niente di formalistico.
Anche perché non c'erano contratti di distribuzione.
Non c'era niente.
Siete partiti così.
Però. Siamo partiti così come siamo partiti, però...
Io sono partito con una roba del genere che si chiamava Caldi Celentano e non ho visto una lira. E sono praticamente finito con un'altra situazione, l'ultima spiaggia, e non ho visto una lira. Questo qui, ecco, questo me lo ricordo bene.
Vabbè.
Nanni, è ora di fare i conti.
Va bene. Dopo, finita questa piccola riunione, passate...
Passiamo in cassa.
Passiamo, è stata un'esperienza bellissima, chiaramente. Anche perché era un momento assolutamente nefasto, perché al di là delle speranze di Ivan, che credeva in un nuovo 68 in quegli anni lì, ormai era assolutamente lo sgretolamento di tutte, senza poi arrivare al 78 che era lì vicino.
Quando, sì, perché lui era più vecchio di noi,
quando è stato
era più ultima spiaggia che noi.
Era già reduce.
Non siate
cretini,
sta facendo un discorso serio.
Era reduce
fin quando nel 78 è morto Moro, per cui non c'era tanto da stare allegri, anzi è stato veramente una fine. Per cui già era un periodo brutto, e questa cosa, infatti, io che conoscevo Nanni da quando avevo 17 anni, perché ero entrato alla Ricordi, c'era già Nanni. E quando abbiamo parlato, quando Nanni mi ha detto questa cosa, io sono stato felice, tra l'altro sono stato felice per l'idea di questa cosa, felice per ritrovare Nanni in questa operazione discografica ancora più interessante di quando lo fosse ai tempi, felice di aver conosciuto Gianfranco Manfredi perché non ci conoscevamo, e poi di seguito, di conseguenza, okay, conosciuto anche Ivan.
È più conseguenza che...
No, perché tu allora eri troppo giovane, io ero già troppo vecchio.
Io allora ero abbastanza, diciamo, tra virgolette, di parte, nel senso che ero uno di quelli un po' duretti, cioè sulla... nel senso che facevo una cosa a parte. Adesso sono diventato un po' più maschietto, più... allora ero un
sì,
po'...
non t'allargare, cioè... troppo,
Stai facendo...
Non t'allargare, Ivan.
Duretto, maschietto. Cioè,
taglia.
Diciamo, taglia, va.
Parallelamente devo anche dire che intanto che tutto era molto molto legato alla vita di ognuno di noi, privata, sociale, pubblico, c'è tutto il discorso, eccetera. C'era un discorso chiaramente oltre che sociale, politico, eccetera, eccetera. E poi all'interno di questo gruppo, dove fissi praticamente c'eravamo noi, si sono passate anche altri tipi di esperienze. Io mi ricordo un disco della Paola Pitagora,
sì.
Un disco di Enzo, di Iannacci, stupendo. Quelli che
poi il disco dei gruppi jazz come gli Ypsilon Group, addirittura il disco di un operaio dell'Ansaldo Currà, te lo ricordi?
Il disco scritto da la canzone era scritta da un operaio dell'Ansaldo, fatto così improvvisata, sentita qualche anno dopo era orrenda proprio.
No, perché lì, se non ricordo male, Currà era arrivato con questa idea di fare il disco ed erano delle canzoni compositivamente un po' alla Baglioni. Allora noi che eravamo tutti politicamente molto,
tutti,
molto orientati, dice, ma possiamo fare un disco con operaio che canta canzoni alla Baglioni? Allora abbiamo fatto un disco iper sperimentale dove lui recitava questi versi, queste cose in mezzo ai rumori di fabbrica registrati da vivo in fabbrica. Il che lui alla fine, noi eravamo contenti, lui era, come dire, che cosa ho fatto,
l'abbiamo distrutto,
in effetti non ha venduto una coppia, poverino,
pensa un po', poveretto. Poi mi ha anche scritto un anno, due o tre dopo,
ti ha denunciato.
Currà era fantastico,
sì, era un surrealista. Poi... io ho tutti i dischi, anche quello di Currà, perché la copertina del disco di Currà erano le mattonelle del corridoio di casa mia, delle mattonelle terribili post atomiche.
Fece un disco anche
da ricordare anche Roberto Colombo.
Roberto Colombo, bravo, stavo dicendo, il massacratore di gambe.
Un caro amico di Ricky Gianco.
Sì, il massacratore, sì, di gambe.
Andavano sempre in tournée insieme.
Sì, appunto.
Erano specializzati in un numero dove...
Per gli ascoltatori che non ci vedono e non sapessero questa cosa, mentre facevamo alla fine di uno spettacolo mio di Manfredi a Mestre, non posso dimenticare, lo stupidone, che nello specifico è Roberto Colombo, felice per aver ascoltato i concerti, in particolar modo purtroppo di aver sentito me, per dirmi quanto ero bravo, mi è saltato addosso di schiena e io sono scivolato, lui invece di trattenere la mia scivolata, perché io ho cercato di aggrapparmi a lui, mi è caduto volutamente addosso e ho sentito crack, tibia e pera erano partiti. Dopodiché l'imbecille insieme agli altri continuavano a scherzare. Se non c'era Gianfranco che a un certo punto diceva: guardate che no, Ricky è diventato bianco, dice che si è rotta la gamba, beh, ho dovuto andare con un taxi in ospedale, ho chiamato un taxi, mi sono tenuto la gamba e sono andato. Questo in breve è Roberto Colombo prima che si sposasse con Antonella Ruggiero.
Poi siccome avevamo un concerto anche il giorno dopo a Gemona, dove c'era appena stato il terremoto, tanto per dire come l'etichetta Ultima Spiaggia corrispondesse al clima dell'epoca, io andai a fare il concerto da solo e Ricky...
Si spaccano la gamba anche lui.
E Ricky fu riaccompagnato dall'ospedale a casa in macchina da Roberto Colombo. Un'altra odissea.
Peggio che del fatto del giorno prima. È stata una roba. Vi posso dire solo questo: a noi che ci guardiamo in faccia, a quelli che ci ascoltano, che a un certo punto io, vi giuro, mi sono messo a piangere. Arrivato a 40 km da Milano, ho cominciato a piangere. Ha fatto di tutto in questo viaggio. Prima si è fermato a mangiare, senti, andiamo giù a mangiare qualcosa. Io avevo la gamba appena ingessata, ogni minimo spostamento da ogni cuba mi faceva un male della Madonna. Vuoi che ti prenda qualcosa? No, guarda, se vuoi vai a mangiare. Volevo dire, cazzo, mi hai voluto accompagnare, volevo andare in ambulanza. È tornato con i grissini e mentre guidava ci metteva il prosciutto, ci avvolgeva il prosciutto e se li mangiava. Poi ha bucato la gomma, ha parcheggiato di fianco non bene, per cui abbastanza vicino alla corsia dell'autostrada, ogni auto che passava l'auto e io un male della Madonna, di più. A un certo punto cerca di cambiare la gomma, viene da me e dice: senti, ma come si fa a cambiare la gomma? Dico: io che cavolo ne so, voglio andare a casa. No, perché non riesco. Non aveva il crick, allora ha chiesto un passaggio,
ha usato la gamba di gesso di Ricky,
è andato a cercare il crick, è tornato, ha cambiato la gomma, tanto gli è caduta la macchina mentre insomma una roba, e siamo ripartiti finalmente a 40 km da Milano. Ho detto: oh, sono rimasto senza benzina, a quel punto avrei ucciso.
Ma è Colombo incredibile, io me lo sono sorbito come inquilino di casa, perché voi non sapete, abbiamo vissuto insieme per 2 anni, ma non c'era nulla sessuale, cioè tengo
per carità, cosa vuoi che andiamo a pensare?
No, è l'attuale marito di Antonella Ruggero.
Sì, spero che sia risavito, insomma, voglio dire, non è che sia questo sia un programma contro Roberto Colombo, che comunque è un amico, un bravo musicista, è solo uno che spacca le gambe, ecco, ma non con l'intenzione, perché uno si può difendere, no, da dietro tradimento. Vabbè, va.
C'era un grande clima di amicizia come
malgrado le gambe spaccate.
Credi è così se ti rapporterai alla problematica, gli spazi troverai, analizza il ruolo e la globalità, gratificazioni e conflittualità, ma mangia insieme a noi, sai non c'è un granché, chiedi dove vuoi, un minestrone c'è, il formaggio è là, pepe non ce n'è, prendi il vino dai e bevi un altro po' insieme a noi.
Sì, no. Poi devo dire che il salotto ricordi più che la casa, esatto, ricordi, ecco, era importantissimo secondo me, perché c'era questo clima di amicizia, ma era anche un po' nobile come cosa, ci si ritrovava, c'erano questi contrasti.
Era una nobiltà di sinistra.
Esatto, c'erano questi contrasti, che erano molto belli al tempo, adesso magari non lo so, sono risaputi, però ai tempi era bellissimo arrivare
adesso
in questa casa.
Adesso i contrasti non ci sono più. Sono tutti di destra, anche quelli di sinistra.
Ecco perché Apicella ha fatto il disco con Berlusconi.
No, no, quella cosa c'entra, è stato pubblicato dalla Universal.
No, casa di Nanni, che era il posto dove ci vedremo sempre, sia per discutere dello statuto dell'ultima spiaggia,
statuto,
ma anche per le riunioni.
C'era uno statuto, è quello che vorrei vedere.
C'era uno statuto. E così, come tutte le cooperative, si discuteva sempre chi entrava nei soci, chi usciva dai soci, perché c'erano tutte sempre queste cose qua. Ma poi era anche un polo d'attrazione, perché poi...
Nani ci faceva dei balletti.
Tornavano forse attratti da questa nuova cosa, polo creativo che c'era, però insomma io ricordo che venne... Fabrizio De André una sera a fare sentire in anteprima Storia di un impiegato, vero Nanni?
Sì, sì. Benigni frequentava molto.
Benigni venne, Sergio Endrigo, De Gregori ci fece sentire, ricordo, Buffalo Bill, proprio appena uscito dalla chitarra, aveva addirittura un'altra musica quando ce la fece sentire quella sera.
Un ascolto, devo dire, un ascolto, un ascolto che io non posso,
hai cercato,
posso
anche di sedurlo,
è vero, e si è arrabbiato moltissimo. Mi ricordo che gli piaceva un quadro che io,
ragazzi,
avevo portato.
Io, con tutto rispetto, mi dissocio da questa trasmissione.
Ma allora togli la mano da dove l'hai messa.
Non dovete mischiare il lavoro con gli arrembaggi personali, voi a una donna, voi a un uomo. Ma Freddy, questi sono assolutamente affari privati.
È il personale.
Ma quale personale? Ma quale politico? Io mi ricordo invece l'ascolto che c'è stato quando venne a farci sentire i pezzi Alberto Camerini, che fu quello, non posso dimenticarlo, perché Nanni disse: beh, siamo qui pronti ad ascoltare, facci sentire cosa hai fatto. Io dico: guarda, allora ho fatto questo pezzo, poi si ferma e dice: poi qua, sai Nanni, io pensavo di fare una cosa tipo, sai, quella roba là con queste atmosfere, sentiamo un altro pezzo. Sì. E questo qui, guarda, tu che dovrebbe fare l'inizio, che c'è, calcola una batteria, sì, poi a un certo punto entra in basso e poi ecco, qui mi sono fermato perché non so come andare, insomma, alla fine dopo 3-4 canzoni dico, ma una canzone intera l'hai fatta o no, che la sentiamo, e no, non ancora, vabbè.
No, però è vero, diciamo.
Incluso
incluso Camerini, che prima nella sua musica cercava delle cose un po' simil Battiato, Cacciapaglia, e dopo con Rock and Roll Robot e queste cose qua
era un po' diventata la mia. Una volta avevamo fatto uno spettacolo insieme, io e Camerini, a un certo punto sono andato a spiarlo nei camerini per vedere sono entrato e gli ho detto: sono molto preoccupato di come ti vestirai stasera, perché sono stanco di fare la gemella la Kessler.
Se il mondo ti confonde, non lo capisci più. Se nulla ti soddisfa, ti annoi sempre più. Scienziati e ingegneri hanno inventato già una generazione di bambole robot. C'è questo tipo strano, vedrai, ti piacerà, lui suona la chitarra in una rock and roll band, è come un arlecchino ma non si rompe mai, accattacchi la corrente, s'accende e partirà. Oh, rock and roll robot. Oh, rock and roll robot.
Beh, mi sembra di capire che era un po' un prolungamento di un collettivo politico diventato collettivo musicale.
No, lei era se stesso, sì, e cercavamo di rendere questo se stesso più vivibile, insomma.
Sì,
come ha detto giustamente Gianfranco, io condivido questa cosa perché mi sono trovato in mezzo e bene.
No, che tu dica mi sono trovato in mezzo non è giusto, però, perché tu hai creato tutto,
tu hai creato,
sembra che... in mezzo,
sì, ma sembra che, capisci, tu sei stato improvvisamente in mezzo a questa schiera di pazzi, invece no,
cioè, beh, no, tutto... è vero, lui è stato sollecitato anche perché ha incontrato delle persone, parliamoci chiaro,
voi.
Certo, no.
Ho conosciuto voi, certo. Siete qui,
questo è vero,
questo lo dice,
beh, diciamo che è stata una cosa reciproca. Io lo vedo veramente con i tempi di oggi, do valore a questa esperienza dell'ultima spiaggia. Oggi è una cosa impensabile, un'esperienza come l'ultima spiaggia, e con persone come noi oggi, cioè, perché è proprio una cosa tutta finalizzata ai soldi, al successo, tra l'altro non previsto negli anni, ma proprio un successo immediato. Oggi una casa discografica ti fa fare un disco a un cantante nuovo, e se non sfonda con quel disco lì è finito. Mentre invece ai tempi anche una major come l'RCA ha creduto a uno Zenobi e ne ha fatto fare 15 dischi antologici. Però sì, vedi, con Zenobi è andata male, però con Dalla ha funzionato, vedi?
Non c'è mai.
Quindi aveva ragione.
Non è mai troppo tardi.
Aveva ragione Ennio Melis alla fine.
Non lo so.
Sì, c'è da dire che non è che fosse solo il merito dell'ultima spiaggia, perché era un momento in cui, ad esempio, c'era una grande disponibilità degli uni verso gli altri, e mi ricordo alla Sala Ricordi si collaborava molto anche tra sala e sala, per esempio si usciva dalla propria sala per andare a sentire i dischi degli altri. E una volta io stavo facendo un disco, entra Tony Esposito e dice: scusa, posso mettere delle percussioni? Prego, cioè, figurati, dicevo di no. Poi non so, venne la Nannini a fare un coro, anche se era una voce che si sentiva molto distante, erano le sue prime esperienze. Era bello questo, indipendentemente dalle appartenenze, dalle etichette, dalle varie multinazionali diverse che ci distribuivano, appunto sentire che c'era questo clima comune, valutarsi gli uni con gli altri. Questo, diciamo che io non sono un revivalista e neanche un nostalgico, però questa è una cosa che in qualche modo rimpiango. È difficile che torni, perché credo che lo si possa vivere solo da ragazzi, quando si collabora insieme, perché di fatto si vive insieme, come vive insieme la comunità dei giovani e dei ragazzi.
È vero, sì, in effetti è
quando
così.
Poi c'hai le famiglie, le cose, eccetera, eccetera, dopo
sei preso da altre cose, sì. Anch'io, infatti, quando vivevo poi con Colombo, creavamo insieme i pezzi, si suonava, si viveva insieme, ed era proprio un fatto tipico, anche di trovarsi nella stessa sala a ricordi. Io mi ricordo quando Nani ha chiesto a Milva se poteva fare un pezzo in una canzone di questo nuovo cantautore che si chiamava Ivan Cattaneo.
Ecco.
E lei è arrivata,
sai, detto, che non mi ricordavo chi era.
A un certo punto lei è entrata tutta molto
molto Milva,
molto solenne, molto Milva, esatto, e ha detto: che cosa devo cantare? E io non sapevo da che parte di cominciare. Ho detto: no, veramente signora, deve dire Capperi, cazzarola, e basta. Però lei, con grande spirito, ha fatto Capperi, cazzarola, ci doveva fare la segretaria.
Un po' brechtiano, me l'ha detto.
Pensare ad avanzare senza far neanche un gesto, sentire la palude intorno a me, là in mezzo c'è un sentiero mai nascosto.